Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta
l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ed è venerdì. Non mi rompete i coglioni.
E vai, che
pomeriggio.
Bello, si può iniziare così,
sì,
caro
sì,
Stefano,
sì.
Si può...
Andrea, Giorgio e regia si sono scatenati, mi piace che ci trasmettano questo.
E dai, è il venerdì, bisogna iniziare
input,
anche
questa grinta.
Con questa
saluto
verve,
anche a Francesco,
no?
Tringali.
Sì,
Lucio,
sì.
Marinucci, Daniele Petroselli, tutti quanti.
Tutti, caro Stefano. Iniziamo così, dai, senza censure.
Senza censure
dobbiamo fare noi, caro Stefano. Allora, Stefano, ci siamo. 331-8200-13 per tutti i messaggi dei nostri ascoltatori che già
allora, oggi
stanno
sono,
arrivando.
Non vorrei,
vai,
provato, perché sì. Ieri c'è stato uno scambio di messaggi con il nostro okay. amico Bonanni.
Pure.
Io non lo vorrei ascoltare oggi, ma
purtroppo
c'è e mi tocca ascoltare, capito? Perché... è stato abbastanza scorretto dopo la serata di ieri, capito? Non meritavo questa cosa qua, però.
Beh, sì, ma ti ha scritto subito a fine partita.
Subito.
Davvero?
Peccato.
Davvero?
Certo.
Ma ha aspettato la fine oppure proprio
fine,
durante?
Che sta scherzando?
Proprio
lui
l'ultimo.
È un gufo doc. Proprio.
Sul 3-1 ti ha mandato il messaggio, alla
no,
fine.
No, alla fine.
Però, vabbè, allora aspetta.
Dolorosa.
Massimo Bonanni, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, ciao Stefano!
Devozino, allora,
goditela adesso.
Goditela adesso.
E poi voglio vedere come finiva.
Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo.
Ciao, Daniele.
Ciao Dani, buon pomeriggio.
Nostro campione.
Buon pomeriggio Stefano, buon pomeriggio Marco.
Ciao Daniele.
Ciao,
e
Daniele.
Buon pomeriggio anche a Niccolò Ceccanini. Bene anche la Fiorentina, caro
grande
Nick.
Grande viola sotto la pioggia. Finalmente
sì,
Gudmundsson.
Non è un buon pomeriggio qui a Firenze, perché siamo abbastanza allagati,
mamma mia,
sì.
Pure qua
la situazione non è solo esondati alcuni fiumi e quindi
mi spiace,
la situazione anche diciamo nelle zone non solo dell'area metropolitana è un po' critica, fortunatamente insomma stavolta è stato previsto tutto, quindi diciamo che si è un po' arginato la difficoltà, però diciamo così ora siamo un po' in affanno. Comunque buon pomeriggio anche a voi e comunque dico, guarda, entro a piedi uniti sul mio amico Massimo Bonanni dicendo ma dove lo ritrovo un allenatore, gli dà il bigliettino da visita all'altro allenatore per dirgli poi si farà dei giocatori numero uno.
Grande, che è vero, ieri.
Vabbè, voi pensate di individuare il prossimo allenatore dell'Ostia Mare, non sbagliate,
hai capito?
Fuori classe,
fuori classe, hai capito? È andato lì col bigliettino, hai visto? Però è stato, dai, a me è piaciuta questa cosa che poi tutti, chi gli ha dato? Tutti subito hanno pensato, vuole portare Valverde ad allenare, che lo fa così?
Assolutamente.
E dai, no?
No, per carità, Valverde, mamma mia, c'è un'immagine un po' triste, no?
Sì, insomma, non è che sia, hai capito?
Caro Massimo, stai calmo, stai molto calmo.
Stai molto calmo,
ti dice Betty, caro Massimo. Vabbè, dai, facciamo un giro su questa, sull'Europa League, la Conference generale, il vostro pensiero generale, poi magari andiamo su alcuni punti nello specifico. Vai, comincio da Stefano, dai, qui studio, facciamo qualcosa di generale che vuoi dire sulla giornata di
allora, in generale dico che peggiora il ranking, che la Spagna
purtroppo,
esatto, 1714 punti per l'esattezza per quanto riguarda la vera disponibilità del quinto posto nella prossima Champions League, quindi siamo molto lontani. La Spagna vince il suo scontro diretto, la Derby Bilbao fa fuori la Roma. Sappiamo com'è andata, diciamo l'episodio di Hummels ha caratterizzato, ha contrassegnato e ha complicato i piani della Roma di Ranieri. Peccato, perché secondo me le sensazioni erano diverse e le percezioni, almeno mie personali, erano diverse a riguardo. Pensavo che, e credo ancora adesso, nonostante il passaggio del turno degli spagnoli, che la Roma abbia qualcosa in più di questa squadra. Però poi bisogna sempre dimostrarlo sul campo, gli episodi ti vanno a favore, ti vanno a sfavore, ti sono andati a favore all'andata, ti sono andati a sfavore al ritorno. Complimenti alla Fiorentina. Non era una partita facile, era un momento in cui doveva rispondere presente, è risposto alla grande, creando, e finalmente si vede un barlume, un bagliore di luce, perché Gudmundsson, che io adoro, adesso diamo calma, perché è un calciatore molto calmo,
però
molto forte,
importante.
Ken, non ne parliamo più, e la Lazio, che è aggrappata a questo momento particolare, quindi c'è questa tenacia che gli ha trasmesso l'allenatore, oltre all'impianto di gioco all'inizio della stagione, e quindi ha aggrappato in questo momento difficile contro una squadra, diciamo, alla vigilia della partita.
Sì, che era
e il Bodø/Glimt, attenzione, assomiglia al Pilsen, a Victoria Pilsen, come dinamismo, come collettivo e come intendimenti, insomma, no?
Garbo, tattici. Vengo da te, un tuo pensiero generale, poi andiamo un po' su qualche
altro. La Lazio si pensava avesse la partita più facile, in realtà la partita è stata abbastanza complicata fino al gol di Romagnoli, che è giunto al terzo centro consecutivo, se non sbaglio, sì, altrettante partite, e questo è molto importante. E col Bodø/Glimt non sarà semplicissimo, anche perché lì si gioca sul sintetico, e chi non è abituato a giocare sul sintetico sa bene che è un altro calcio, è una cosa diversa. Non so se Stefano e Massimo ci hanno mai giocato, ma insomma il sintetico, diciamo che cambia abbastanza la percezione del pallone, dei tocchi, dei passaggi, così, però insomma è sempre calcio e poi alla fine
cambiano i rimbalzi, Daniele, cambia anche soprattutto durante la trasmissione del pallone, va via, viaggia, esatto, più veloce, quindi.
Esatto, è abbastanza diverso, ecco, loro ci sono abituati, la Lazio no, questo è il problema, ma insomma il problema che si può superare. E per quanto riguarda la Fiorentina, diciamo che ha fatto la partita che doveva fare, chiaramente superiore al Panathinaikos, ha sofferto un po' alla fine su quel rigore sciocco, secondo me, provocato da Fagioli, che poteva stare un po' più attento perché ha riaperto la partita di fatto, però alla fine insomma ha portato a casa la vittoria. La Roma, come ha detto Stefano, è stata decisa dall'espulsione dopo 10 minuti, non si può affrontare una partita già così difficile in un ambiente così caldo come San Mamés, giocando quasi tutta la partita con un uomo in meno. La Roma purtroppo ha resistito fino all'ultimo secondo del primo tempo, poi è crollata come era inevitabile. Peccato, perché anch'io resto convinto che la Roma potesse superare questo turno, ma gli episodi alla fine sono decisivi.
Nicolò Ceccarini.
Ma l'analisi a me è piaciuto, allora, al di là del fatto che la Roma sia uscita, io vedo una squadra comunque che combatte, di quelle che piacciono a me. Mi è piaciuta anche l'analisi finale di Claudio Ranieri, ho apprezzato la soddisfazione di Marco Baroni, perché francamente questa partita lui aveva detto, no, non bisognava accontentarsi, e ha capito che c'era qualcosa che poteva essere rischioso, e fortunatamente l'hanno raddrizzata con questi tre gol in una settimana di Romagnoli, che è la cosiddetta settimana perfetta per un giocatore, perché un difensore che segna in tre partite di fila, credo sia un evento più unico che raro. E io dico Mandragora, perché se non fa quel tiro lì non so come comincia quella partita.
Sì.
La si vince uguale, Nick.
Massimo Bonanni.
Forse sì. Però intanto facciamolo un gol così, è stato un bel gol.
Sì, bello, sì, veramente, molto. Massimo.
Che dire, è stata un giovedì di Coppa che ha confermato che la Lazio poteva superare il turno a fatica, ma la Lazio era superiore al Victoria Pilsen, però insomma è giusto che abbia passato il turno e sia andata avanti. Ora i cupacci già ieri sera mi hanno scritto: vedrai a Glimt, vedrai, senza fare nomi ovviamente.
Ma chi t'ha fa? Chi è? Ma, puoi anche dirlo, cioè.
No. Tanti amici romanisti a Ostia.
A fine partita, mi sono già arrivati messaggi: vedrai a Glimt che sarà dura, perderete 2-0. Ci sta, tanto vinci poi 3-0 al ritorno, quindi non è un problema. A parte gli scherzi, insomma, la Lazio e la Fiorentina ero convinto che erano superiori, e bene per loro insomma che sono andati avanti. Per la Roma sicuramente l'espulsione ha condizionato drasticamente quella che poteva essere l'andamento della partita. Purtroppo è stato un errore tecnico molto grave, quel passaggio in orizzontale in quella maniera. Poi si può discutere se era rosso o non era rosso, sicuramente era fallo.
Ti fermo un attimo, Massimo, perché farò proprio un sondaggio qui con voi, modello proprio sondaggio, voglio sentire se ritenete giusto quella decisione dell'arbitro Turpin. Tra l'altro vi dico che alle 16:10 avremo qui Graziano Cesari con noi, che tornerà su questo episodio, su quello del rigore di Alvarez, e commenterà anche un intervento di Zappi ieri qui da noi, che ha lanciato diciamo una novità che verrà introdotta, e voglio sentire anche il commento dell'ex arbitro. Però facciamo un sondaggio qui interno prima di andare ad un altro argomento nello specifico. Mi dite che cosa ne pensate sulla decisione dell'arbitro, perché ieri Ranieri al termine della gara in maniera netta ha detto è rosso netto, e poi è andato avanti, ha parlato della squadra, della partita, dei complimenti eccetera. Oggi ho visto che insomma non c'è stata molta così, diciamo, non è che sono stati tutti d'accordo con Ranieri, anzi qualcuno, diciamo, in maniera anche importante e forte lo ha quasi smentito, no? Mi dite che cosa ne pensate, Stefano, proprio a modello di sondaggio?
Ma semplicemente, molto brevemente, che Ranieri ha ragione.
Quindi tu sei dello stesso avviso?
E che l'arbitro ha fatto bene, perché era un fallo d'espulsione, perché se avesse superato Sanadi avesse superato Hummels, avrebbe avuto Unai Gomez al fianco, sarebbe stato un 2 contro 0, perché Ndicka era molto largo e Mancini uguale.
Okay.
Quindi non so, ultimo uomo, la gravità, quello che te pare, ma Hummels si è scusato tramite il suo profilo Instagram, e Ranieri ha detto netta, nitida, giusta la decisione dell'arbitro. Quindi mi piace a me questo principio di lealtà sportiva, di non magari criticare troppo l'arbitraggio, come aveva fatto contro il Porto. Lì aveva le sue ragioni, e qui mi è sembrato ineccepibile Ranieri. Poi sotto lo dice l'allenatore, e secondo me, anche se non avesse detto così, Ranieri avrei detto la stessa cosa.
Certo.
A me è rosso.
Bene, Bonanni.
Sì, anche secondo me è rosso. Cioè, se non lo danno a me, prendo 10 giornate di squalifica io, perché entro in campo, come fai a non dare un rosso così? Poi è vero anche che Ranieri ha detto è rosso, bla 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 bla, e poi ha detto in questo stadio, in quel momento, non puoi non dare rosso, cioè. Quindi insomma ha dato una botta da una parte,
vabbè,
una botta
però
un'altra.
Insomma ha detto rosso netto,
no,
più di questo,
perché,
che
dai,
deve dire,
ha detto rosso, come in questo stadio
rosso netto.
Sì, sì, l'ha detto rosso, però rosso netto. Sì, dai, poi dopo può essere chiaro che però mi sembra insomma che sia stato molto molto netto da questo punto di vista. E Garbo.
Ma io sottoscrivo quello che ha detto Ranieri, complimenti anche per la sportività, insomma, voglio dire, anch'io sono d'accordo, cioè Mancini era lontano, lui sostiene che avrebbe potuto recuperare, ha protestato a lungo con l'arbitro per questo, però francamente a me sembrava che il giocatore dell'Atletico Bilbao fosse andato via, sarebbe stato difficile poi riprendere, anche perché, come ricordava Stefano, era in 2-0, 2-1 al massimo.
Nicola Ceccarini.
Beh, c'è la chiara occasione da gol, per cui punta la porta, secondo me non potrebbe essere diversamente se non calcio di rigore, non può che essere, espulsione, cioè nel senso, perché lì si vede che sì, Mancini potenzialmente, però cioè, è un po' tirata per i capelli, secondo me, questa spiegazione del fatto che lui può tornare e quindi a quel punto, per me è chiara occasione da gol, e quindi all'arbitro non poteva fare diversamente.
Sì, poi scusate, sgombriamo il campo da questa storia del fallo da ultimo. Non esiste il fallo da ultimo uomo.
No, non esiste più.
Non parla di fallo da ultimo uomo.
Chiara occasione da gol. Sì. Qui dobbiamo essere precisi, perché prima anche un ascoltatore ho fatto questa correzione. Non c'è più il fallo da ultimo uomo, ma da un pezzo. E quindi è chiara occasione da gol, e lì è stata giudicata in questa maniera. Va bene, sentite, faccio adesso una puntata sulla ritorno un attimo sulla Lazio che vince questa partita. Vi faccio sentire un passaggio di Baroni al volo, e poi la commentiamo anche in prospettiva a Bologna, perché c'è questa gara molto importante domenica, un test non semplice. Sentiamo un attimo Baroni.
La squadra ha fatto comunque una partita di spessore, le difficoltà ci sono qua a questi livelli, perché poi si pensa loro sono una buona squadra, una squadra che corre, una squadra che ti aggredisce. Io ho visto tante partite, hanno messo in difficoltà tanti avversari, quindi la squadra per me ha fatto un'ottima partita. È bastato vedere la voglia dopo il gol, che la squadra aveva che passare il turno, abbiamo cominciato a creare occasioni, perché abbiamo alzato il ritmo. Purtroppo questa squadra ha un po' questo destino, deve giocare di ritmo, deve giocare di velocità. Però complimenti a tutti, complimenti ai ragazzi, complimenti al nostro pubblico, veramente una bella serata. Abbiamo finalmente recuperato anche Tati, Vesino oggi ha dato un contributo importante, insomma, per questo finale insomma sono un pochino più sereno, perché sono giocatori per noi importanti, siamo stati tanto senza di loro. Faccio i complimenti a loro e a tutta la squadra, perché ci voleva una serata così oggi.
Allora, chiudo dicendo anche, ha detto, non voglio sentir parlare di stanchezza, quando si gioca ogni due giorni vuol dire che si fa qualcosa di importante, quindi ha sgombrato anche il campo dalla stanchezza. Massimo, proiettiamoci però un attimo sul Bologna, perché questa è una partita importante, no? In ottica Champions League. Bonanni.
Decisiva, direi. Partita secondo me decisiva, spartiacque, partita difficile, che arriva in un momento in cui il Bologna è fisicamente in up, la Lazio è un po' in affanno, è un po' in difficoltà sotto il punto di vista fisico, non sotto il punto di vista magari dei risultati, dove comunque ha un pochettino balbettato, non ha viaggiato sempre con costanza alla vittoria, però non perde, comunque in 10 partite ha perso una partita sola, quindi la Lazio è una squadra che ha ottenuto dei risultati a prescindere dalla condizione fisica, però col Bologna è una partita durissima, diciamo che ad oggi è la partita peggiore che gli potesse capitare.
Stefano, ultime 9 partite, stavo leggendo, dal 3 febbraio la Lazio ha perso una sola gara in Coppa Italia, 4 vittorie, 4 pareggi, nonostante, diciamo così,
esatto, aggrappata,
è una squadra che rimane aggrappata nonostante non sia lo stesso Zaccagni, eccetera, ha detto questa,
diciamo,
cosa.
Diciamo così, metà di stagione travolgente, impensabile, imprevedibile, forse overperformato, non lo sappiamo, però ha fatto un lavoro straordinario Baroni. Ora si trova invece in un momento di difficoltà, non di crisi. Deve recuperare i suoi uomini migliori, deve recuperare brillantezza e anche quella incoscienza che aveva contraddistinto un po' l'inizio della stagione, questo, soprattutto in campionato, ma anche in Europa. Ora l'eliminazione diretta, gestire, soprattutto percorsi difficili, avrà l'Atalanta, il derby, il Bodo, andata e ritorno lì in mezzo, sì. Quindi a cominciare da Bologna, da domenica, si fa sul serio e diventa tutto decisivo, senza appello. È una squadra che secondo me è un po' in ritardo dal punto di vista della brillantezza, lo sa Baroni, lo sanno tutti, e Baroni fa bene a dire no, non voglio sentire parlare di stanchezza, è una stanchezza mentale che affiora, che si avverte dentro lo spogliatoio. E a Bologna è il peggior avversario che ti possa capitare in questo momento, Marco, perché è una squadra che corre, una squadra che
sta bene,
che sta bene, ha entusiasmo,
vero.
Classifica, ambizione.
Ci crede molto,
ha perso tanto 4 volte in
campionato. È una squadra in questo momento che sta molto bene il Bologna, no? Bene,
tra l'altro la sconfitta è andata con la Lazio netta, sì, quindi sì. Per la Lazio anche pensare e mediare, cioè un pareggetto,
non pareggio so, andrebbe magari, benissimo.
Esatto, perché andate e ritorno, contano gli scontri diretti per quanto riguarda la competizione alle coppe, non per quanto riguarda lo scudetto e la salvezza, perché là ci sarà soltanto lo spareggio in caso di
Niccolò.
Parità di punti.
Ma Bologna-Lazio è veramente una gran bella partita, domenica alle 15. Io credo che il Bologna abbia tutto oggi per poter creare grossissimi problemi alla Lazio, soprattutto al ritmo. Io credo che Baroni sia preoccupato soprattutto della condizione fisica, perché quando lui, anche alla vigilia della presentazione della partita di ritorno contro il Vittoria Pilsen, io l'ho ascoltata con molta attenzione, anche perché è un altro dei nostri, cioè vuol dire un altro toscano forte che contenti quando Martino fa i risultati, ha detto: è una squadra che supera gli 11 km a partita per il singolo giocatore. E come dire, questi corrono come matti e noi forse in questo momento non abbiamo il passo per starli dietro. E il Bologna è una squadra stile Vittoria Pilsen, cioè le squadre d'italiano viaggiano, soprattutto se hanno la condizione fisica, poi diventano imprendibili. Per cui ecco perché questa partita è molto importante che la Lazio non la perda e faccia risultato, perché oggi Bologna sta meglio.
Daniele Garbo.
Partita molto complicata per la Lazio, ovviamente, perché Bologna è una squadra in grande forma, in grande condizione, in grande convinzione, e la Lazio arriva dopo una partita che è stata fino all'ultimo momento incerta, quella di ieri, e quindi non sarà nelle migliori condizioni. Abbiamo visto che ha faticato molto con l'Udinese, tanto è vero che non l'ha battuta, e quindi è una partita... io penso anch'io che un pareggio Baroni l'accetterebbe tranquillamente, anche se all'inizio ovviamente andrà lì per vincere.
Oro un pareggio a Bologna adesso.
In questi tempi un pareggio sarebbe veramente d'oro.
No, oro, per come... Sì. Che poi ecco, la Lazio ha incontrato due squadre, l'Udinese e Vittoria Pilsen, fisicamente stanno tutte meglio, stavano meglio, si è visto pure in campo per come si sono mosse. Lasciamo la Lazio perché poi ci ritorniamo nel secondo blocco con altro, però voglio andare alla Fiorentina. Nick, parto da te, questa vittoria però... ha mostrato luci e ombre, sei d'accordo? Cioè delle luci ci sono state, Gudmundsson, anche la presa, poi il secondo tempo ancora una volta qualche cosina, insomma in vista poi della partita con la Juventus, che cosa ne pensi? Cioè qual è la cosa che...
Penso che allo standard delle ultime partite abbiamo visto più luci che ombre, perché francamente le ultime prestazioni della Fiorentina non è che fossero state particolarmente belle, anzi direi decisamente brutte. E ieri invece la squadra è scesa in campo con il piglio giusto, ha cercato di attaccare subito, ha trovato il gol molto bello con Mandragora, che sicuramente gli ha dato anche un po' più di tranquillità per la gestione. Poi al secondo tempo le solite cose, ogni tanto questa squadra, Palladino ieri ha detto, dice, noi dovremo cercare di avere la continuità di prestazione per molto più tempo all'interno della partita, perché ancora la Fiorentina concede troppi minuti all'interno dei 90 più eventuale recupero agli avversari. E infatti poi magari ci può essere l'ingenuità del calcio di rigore di Fagioli, poi vivi gli ultimi 7 minuti di recupero come se fossero 280 ore, no? Che non passano mai, non sai
se prendi un gol vai supplementare, diventa, ecco, questo la Fiorentina sicuramente dovrebbe riuscire a migliorarlo. Ecco, io apprezzo quello che dice Palladino, perché nella sua analisi mi sembra di ieri sia estremamente corretto quello che ha detto, perché è quello che si è visto. Però se dopo 35 passa partite, quelle che sono, e quella la Fiorentina non è in grado di gestire le partite o non ha la continuità di prestazione, è normale che questo bisogna che ne risponda un po' anche l'allenatore, perché poi i giocatori vanno in campo. Però io ho visto qualcosa di buono, ho visto Gudmus, che è uno che la porta la vede bene, Gosens è un altro giocatore forte, Ken è tornato al gol dopo che non segnava dal 6 di febbraio, questa è una squadra che comunque Fagioli secondo me è proprio forte, e quindi è un giocatore che può illuminare in mezzo al campo. E quindi questa vittoria è importante per la tranquillità, al di là della qualificazione. E ora vediamo, ora forse la Fiorentina arriva un po' meglio rispetto alla Juventus, ecco, rispetto a qualche giorno fa, secondo me erano tutti sullo stesso piano. Oggi forse la Fiorentina mentalmente ci arriva meglio.
Ci arriva meglio, Stefano?
Sì.
Ci arriva meglio, tutti i problemi.
Sì, è vero, tu hai titolato, abbiamo titolato Luce e Ombre, però sono d'accordo con Nick. Ieri ho visto una voglia da parte della Viola, della Fiorentina, di riprendersi, e soprattutto la crescita di Gudmundsson, che è strepitoso, anche, ha detto bene, Fagioli in crescita. Insomma, c'è questa voglia di scrollarsi di dosso questo periodo negativo. Ha una buona squadra, si ripristina un po' l'agonismo, quell'entusiasmo, quella voglia, quella anche paura di non perdere. Perché ultimamente è entrata in campo anche con questa paura la Fiorentina, quindi si ritrova anche un attimo stupido.
Quindi arriva un po' più sicura a questa partita.
Secondo me se la gioca poi anche la rivalità sportiva che c'è con la Juventus, faranno il partitone, poi non so come andrà a finire, però insomma poi dopo in sede di pronostico tanto ne sbaglio.
Daniele Garbo.
Mi esprimerò.
Certamente la Fiorentina arriva più tranquilla, la Juve c'è un'aria quasi di ultima spiaggia, cioè se dovesse perdere rovinosamente anche a Firenze, non so cosa sarebbe del futuro di Thiago Motta, francamente. Quindi sta sicuramente meglio la Fiorentina dal punto di vista psicologico, dal punto di vista fisico atletico non lo so, perché ieri sera ha giocato una partita che è stata incerta fino all'ultimo, quindi qualcosa potrebbe pagare, mentre la Juve si è riposata. Vediamo, è una partita che la Fiorentina spesso ha vinto anche contro pronostico, perché con la Juve c'è una rivalità storica, sappiamo bene, no? Per cui le motivazioni non mancheranno sicuramente, bisognerà vedere come staranno soprattutto dal punto di vista atletico.
Bonanni?
Sì, la Fiorentina anche per lei credo che per dare un senso importante e logico alla fine del campionato, per provare a rimanere attaccato il più possibile a questo sogno che può ancora essere il sogno Europa, secondo me la Fiorentina non deve sbagliare, e credo che Palladino lo sappia. Quindi detto questo, è una partita difficile, è una partita credo la più sentita dell'anno, e quindi le motivazioni non mancheranno, sono straconvinto che non mancheranno.
Bene, bene, bene. Allora approfitto di questo, siccome sto per salutare sia Massimo Bonanni che Niccolò Ceccarini, Daniele rimane con noi, gli facciamo fare anche i pronostici, ragazzi, di questa giornata, perché insomma continua questa bella sfida che vede comandare in maniera imponente Garbo, che viaggia a 65 punti, quindi voglio dire sta andando fortissimo. Il secondo è a 56, che c'è Carini, quindi
attenzione.
Rimonta? Vediamo un po'. Cecca, parti tu, dai. Venezia-Napoli
0-2.
Fiorentina-Juventus, lo so che per te è dura, però
lo so, io naturalmente faccio qui, allora, quando c'è la Fiorentina non riesco a fare il pronostico, dovrei fare il pronostico del tifoso e il pronostico della detta ai lavori, sì. Quindi scegli poi te quale risultato va prendere. Bene. Il pronostico del tifoso dice 1-0 gol di Gudmundsson, il pronostico più diciamo potrebbe essere un pareggio.
Non mi mette in mezzo a me, scegli tu.
Vabbè, che devo dire, facciamo il pronostico tifoso, dai.
1-0 allora, dai. Atalanta-Inter.
Ecco, questa è complicata. Questa è complicata perché io l'Atalanta l'ho vista talmente bene che questa potrebbe essere, guarda, un 2-2.
2-2, bene. Vado da Bonanni, Venezia-Napoli.
0-2.
Sì, Fiorentina-Juve.
1-1.
Sì, Atalanta-Inter.
Atalanta-Inter 1-2.
1-2, mamma mia. Li facciamo tutti? Facciamoli tutti. Dai, Impa, allora vengo da te. Venezia-Napoli
0-3.
0-3, pure io ho messo. Fiorentina-Juve
2-1.
2-1. Atalanta-Inter
3-1. La sparo.
Mamma mia. Il campion, campeon, Venezia-Napoli, Garbo
0-2.
0-2. Fiorentina-Juve
1-1.
Atalanta-Inter
2-0.
Oh, se il campione dice che vince, allora, sono accodato.
Sì, sì, allora faccio io. Ci
ho messo dietro.
Venezia-Napoli metto anch'io 0-3.
Perfetto.
Fiorentina-Juve 1-2.
Aia.
Atalanta-Inter 3-2.
Ah, che bello, è vero.
Proprio il partitone del partitone.
Col gol di Taremi al 92esimo che accorcia.
Va bene. Allora devo salutare e dare un buon fine settimana a Niccolò Ceccarini. Nick, grazie come sempre.
Ciao Nick.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a Nick e saluto anche Massimo Bonanni.
Ciao Massimo.
Ma dove vai
dove
adesso?
Dove giocate?
Dove andate oggi?
No, domenica.
Domenica, dove vai?
No, si riposa.
E se n'è andato già?
Sì, no, riposa.
Che
no.
Fai?
Tra una settimana.
Questo venerdì, scusate, non vi ho più sentito. Fine settimana non
si gioca.
No, dove vai adesso? Che fai? Dove vai? Vai a allenarti?
No,
che fai?
Adesso.
Stiamo per entrare. 3:15 entriamo alla.
Sì, ma ho capito, bene. Ma se gioca domenica, che fate? È amichevole.
Beh, ma noi siamo professionisti, sì, ci si allena uguale.
Ieri
una riunione fiume, chissà, io guarda, sono curioso. Perché non mi invitate una volta, Massimo, a queste riunioni?
Perché poi si
carteggia
dopo, bisogna lavorare.
Esatto.
Grande.
Vabbè, dai, Massimo,
ci vediamo
presto.
Un abbraccio a Massimo Bonanni, a lunedì. Ciao, ci fermiamo, break, torniamo perché abbiamo ancora tanti altri temi.